Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Signore e signori delle comunità italiane nel mondo, vi giunga da Roma il saluto del vostro amico Giacomo Schivo. Ben ritrovati all'ascolto della nostra trasmissione. Allora, oggi andremo dietro le quinte del 1967, lo faremo come sempre in maniera confidenziale, raccontandovi qualche notizia curiosa, divertente e interessante. Siamo pronti ad andare sul viale dei ricordi? Siamo pronti a percorrere le vie della nostalgia? Sì, allora iniziamo a farlo ascoltando questa canzone.
C'è un grande prato verde dove nascono speranze che si chiamano ragazzi. Quello è il grande prato dell'amore. Uno non tradirli mai, anche dente. Due non li deludere, credono in te. Tre non farli piangere, vivono in te. Quattro non li abbandonare, ti mancheranno. Quando avrai le mani stanche, tutto lascerai. Per le cose belle ti ringrazieranno, soffriranno per gli errori tuoi. E tu ragazzo non lo sai, ma nei tuoi occhi c'è già lei. Ti chiederà l'amore, ma l'amore ha i suoi comandamenti. Uno non tradirla mai, a fede in te. Due non la deludere, lei crede in te. Tre non farla piangere, vive per te. Quattro non l'abbandonare, ti mancherà. E la sera cercherà tra le braccia tue tutte le promesse, tutte le speranze per un mondo d'amore.
E per la rassegna stampa del passato un poco di notizie leggere e confidenziali riguardanti il 1967. Il bello dell'anno è Andrea Giordana, che era stato protagonista del Conte di Montecristo in TV e è protagonista anche su tutti i rotocalchi settimanali. Ho trovato questo articoletto che recita così: Andrea Giordana dai ruoli romantici ed ottocenteschi affidatigli dalla televisione ai rudi personaggi del Far West. Lo avevamo lasciato nelle vesti del raffinatissimo Conte di Montecristo ed ecco che lo ritroviamo lacero e barbuto con la fedele Colt a fianco nell'ombra fumosa di un saloon. E anche qui Andrea, che è un buono per natura, è impegnato a perseguitare con un'implacabilità che rasenta la cattiveria i malvagi che gli hanno rovinato la vita. Lo attende ai margini del set una spettacolosa ragazzina dai lunghi capelli castani. Si chiama Susan Martinkova e se lo mangia con gli occhi. Un'ottima occasione per affrontare il bell'Andrea e farlo parlare dei suoi rapporti col gentil sesso. Cosa pensi delle donne? Andrea Giordana risponde: tutto il bene possibile. E del fidanzamento? Gli chiedono. E lui dice: è un passo molto importante che va affrontato solo quando si è veramente sicuri di se stessi. Per un romantico all'antica come me non sono ammissibili errori in questo campo. Scelta la donna dei miei sogni, non voglio più tornare indietro. La giornalista allora dice: vedo che lanci occhiate dolci a Susan. Allora è vera la notizia del vostro fidanzamento? Giordana risponde: e chi ha mai parlato di fidanzamento? Dai, non fare il misterioso, incalza la giornalista, anche un cieco vedrebbe che vi volete bene. E vabbè, dice Giordana, ci vogliamo bene, ma questo per il momento è tutto. In vita mia sono rimasto deluso troppe volte per pronunciarmi a cuor leggero. Sono uscito con almeno 10 ragazze diverse, convinto di aver trovato la mia donna ideale, ma poi c'è sempre stata qualche nota falsa che mi ha fatto ripiombare a terra all'improvviso. Allora gli chiedono: qual è la nota falsa di Susan? E il bell'Andrea risponde: per il momento non l'ho ancora scoperta e questo mi fa ben sperare. Solo quando sarò del tutto certo scatterà l'operazione fidanzamento e quello sarà il giorno più felice della mia vita.
La mia mano nelle tue mani, i tuoi occhi che guardano i miei, sorridere senza ragione, sentirsi felici di niente.
E dietro il quinto del 1967 ho trovato una notizia curiosa che a me ha fatto anche abbastanza ridere. Pensate un po', nella primavera di quell'anno il sindacato cantanti italiani cosa fa? Denuncia la RAI perché ingaggia cantanti stranieri. Mamma mia! E tra i tanti nomi stranieri c'è quello di Rocky Roberts, che dice: che colpa ne ho io se le cose sono andate così? Ho partecipato ad una trasmissione televisiva Rai e sono piaciuto al pubblico. È forse colpa nostra quando diventiamo simpatici? Non so perché ce l'hanno tanto con me. Quando uno lavora e piace, ha diritto di lavorare dove vuole. Non mi sono imposto con la forza, non ho tolto il pane a nessuno, non ho sviato il pubblico italiano. Tanto è vero che ci sono stati anche altri cantanti italiani che hanno raggiunto vendite altissime dei loro dischi contemporaneamente a me. Faccio gli esempi di Albano, Fausto Leali e Little Tony. Loro tre sono piaciuti al pubblico e il pubblico li ha seguiti. Tutto qui. Io non voglio fare polemica con nessuno, Dio me ne guardi, ma a me sembra che se un difetto c'è in tutta la faccenda, né noi cantanti stranieri né la RAI c'entriamo. Il difetto sarà altrove e quindi il sindacato dei cantanti italiani dovrebbe fare in modo di scoprirlo.
Mi butto con te e faccio di tutto, e faccio di tutto per starmi con te. Quante volte mi credevo che invece no, tu guardavi tutti meno me, e io credevo invece che ho deciso che mi butterò. Sono sì, per me tutti adesso tocca a me. Stasera mi butto, stasera mi butto con te. E faccio di tutto per stare con te. Se per caso tu non credi che invece sì, nel momento che mi vedi qui, mi sembra che ora invece sì. Ho deciso che mi butterò, ma devi fare qualcosa che tu. Questa volta non ci sono sì, io non parlo, adesso tocca a te. Stasera mi butto con te. E faccio di tutto per stare con te. Stasera mi butto con te. E faccio di tutto per stare con te. Ma adesso tocca a te, ma adesso tocca a te.
Un volto fresco, giovane e simpatico è quello di Vanna Brosio, una ragazzina di Milano che in quel 1967, col suo taglio di capelli lunghi alla Brigitte Bardot e la sua aria sbarazzina, fa parlare tutti quanti. Fa un poco di televisione, inizia anche a cantare e fa anche del cinema, ma si lamenta perché dice: amici miei, la stampa da qualche tempo si occupa di me solo per segnalare i miei flirts. Sentite cosa dice. Basta che qualcuno mi veda a spasso con Mike Bongiorno o a cena con Corrado Pani perché dicano una serie di assurdi pettegolezzi che non stanno né in cielo né in terra. Nessuno che si occupi della mia attività di attrice o di presentatrice, nemmeno della mia attività di cantante. Ed è per questo che io scrivo ai giornali. Per dire, vi siete dimenticati del mio lavoro? Ho appena finito di girare il film Cupido 7 al fianco di Castelnuovo e di Mita Medici. Canto anche una canzone in questo film, dal titolo Con la faccia all'ingiù, che ho inciso su un 45 giri uscito da poco. Verso la fine dell'anno inizierò la lavorazione di un altro film e tra poco andrò in TV per Sette Voci. Ho avuto un'estate piuttosto intensa, al punto che ne ho ricavato un esaurimento nervoso. Mamma mia, povera Vanna. Poi conclude: avevo un sogno, comprare un appartamento, e ora l'ho realizzato. Vedete, quindi si guadagnava bene nel mondo dello spettacolo in quel 1967. E Vanna dice: ho anche cambiato casa discografica, ora incido per la GTA. E PS, non sono fidanzata con nessuno. Un abbraccio a tutti voi.
Quando dico che ti amo, credi a me, è la pura sacrosanta verità. Fino a ieri sono stata una che si era sempre divertita e niente più. Adesso no, e no, non sono più così. Questa volta è giuro che veramente amore non dà.
quando dico che ti amo, è la pura sacrosanta verità. Adesso no, e no, non sono più così. Questa volta è giusto che veramente amore non dà retta alla gente, credi a me. Quando dico che ti amo, quando dico che ti amo, è la pura sacrosanta verità. Quando dico che ti amo, credi a me. Quando
allora, qua fra i settimanali del 1967, care amiche e cari amici, sto leggendo una marea di pettegolezzi su quello che succedeva nel mondo della canzone in quell'anno. Iniziamo da Canzonissima. Nel 1967 l'edizione di Canzonissima si intitola Partitissima, sempre abbinata alla lotteria di Capodanno, come ogni volta registrata al Teatro delle Vittorie a Roma. Gli autori sono Castellano e Pipolo. E qua dicono che ne succedano di tutti i colori dietro le quinte, perché quando arrivano per registrare un giornalista dice che arriva Celentano e per la prima volta da mesi si vede a contatto con Bobby Solo. Celentano cerca di sorridere a Bobby, mentre Bobby invece lo guarda con disprezzo. Un'occhiata che dice tutto, scrivono sul giornale. Poi ce n'è anche per Ornella Vanoni, dicono così: subito dopo la clamorosa sconfitta subita nell'ultima puntata di Canzonissima ad opera di Dalida, Ornella avrebbe fatto il diavolo a quattro, accusando i dirigenti della RAI di averla boicottata e pretendendo dagli autori Castellano e Pipolo un copione di preferenza per la nuova puntata di Canzonissima. E sentite questa, Si dice che Ornella Vanoni sia riuscita a far togliere dalla caravella dei successi andata in onda giovedì scorso sul canale nazionale, presentata da Daniele Piombi, la partecipazione di Bobby Solo. Che sia stata lei o non sia stata lei non è dato sapere, ma un fatto è certo: giovedì sera Bobby Solo non è apparso nella trasmissione e la sua presenza è stata tagliata in fase di montaggio. E allora Bobby Solo ce lo ascoltiamo adesso.
Non c'è più niente da fare, ma è stato bello sognare un grande amore sincero ed un felice futuro da vivere insieme per sempre con te. La vita ci ha regalato qualcosa da ricordare, il nostro amore sincero, dei lunghi giorni felici, qualcosa che il tempo non cambierà mai. E domani forse troverai quello che vuoi, e domani forse ciò che voglio troverò, ma so già che tra noi niente mai cambierà, basta sol che ti ricordi che anche se non c'è più niente da fare, è stato bello sognare. La vita ci ha regalato dei lunghi giorni felici, qualcosa che il tempo non cambierà mai. Forse troverai quello che vuoi, e domani forse ciò che voglio troverò. Ma so già che tra noi niente mai cambierà, basta sol che ti ricordi che anche se non c'è più niente da fare, è stato bello sognare. La vita ci ha regalato dei lunghi giorni felici, qualcosa che il tempo non cambierà mai. La vita ci ha regalato qualcosa che il tempo non cambierà mai.
E voliamo a Sydney, in Australia, per raccontarvi di un piccolo dramma che si è consumato all'aeroporto nell'estate di quell'anno. La principessa Soraya era giunta là per raccogliere fondi per l'infanzia abbandonata, ma dicono le cronache, appena scesa dall'aereo, la principessa è stata catturata da due funzionari dell'ufficio di igiene australiano. Perché? Perché volevano sottoporla alla vaccinazione anticolera, prescritta dalla legge di quello stato. Soraya si è opposta e ha lottato con tutte le sue forze. I giornali dicono che si è trattato di una lotta vera e propria. Tutto quanto è durato 2 ore e un quarto. I reporter dicono che alla fine, scarmigliata, piangente e infuriatissima, Soraya è uscita dall'ambulatorio dell'aeroporto con un vistoso cerotto sul braccio sinistro. La legge è uguale per tutti. La vaccinazione era stata fatta.
No, mai. Devi odiarmi se le vuole bene a me. Capita ogni giorno quello che è successo a noi. Bisogna saper perdere, bisogna saper perdere. Non sempre si può vincere, ed allora cosa vuoi? Se tra noi scelto invece, ora te lo giuro che il silenzio sparire. Bisogna saper perdere, bisogna saper perdere. Non sempre si può vincere come vuoi e quando vuoi. Quante volte lo sai si piange amore, ma per tutti c'è sempre
Inizio di novembre 1967 a Tel Aviv il ministro della difesa israeliano Moshe Dayan ha dichiarato che non vi sarà per ora una ripresa delle ostilità tra Israele e l'Egitto, se quest'ultimo si asterrà dal compiere altri atti di provocazione, ricordando che, come ritorsione all'affondamento di un suo cacciatorpediniere, l'esercito israeliano aveva distrutto con un pesante bombardamento la maggior parte delle scorte petrolifere egiziane e la più grande raffineria di petrolio della RAU. Dayan ha aggiunto che in caso di altre provocazioni verranno fatti saltare anche gli oleodotti che uniscono Suez alla Giordania. Beh, vedete che dal 1967 ad oggi gli animi non si sono calmati, in tutto il mondo continua sempre a esserci guerra. Ogni scusa è buona per fare la guerra.
Mettete i fiori nei vostri cannoni. Era scritto in un cartello sulla schiena di ragazzi che, senza conoscersi,
di città diverse,
socialmente differenti, in giro per le strade della loro città cantavano
la loro proposta. Ora pare che ci sarà un'inchiesta.
Come ti chiami? Sei molto giovane. Qual è la tua proposta?
Mi chiami Brambilla e fu l'operari, lavori la ghisa per pochi denari e non ho in tasca mai la lira per poter fare un ballo con lei. Mi piace il lavoro ma non sono contento, non è per i soldi che io mi lamento.
Che formino gli accordi per una ballata di pace.
Anche tu sei molto giovane. Quanti anni hai? E di cosa non sei soddisfatto?
Ho quasi 20 anni e vendo giornali, girando i quartieri tra povera gente che vive come me, che sogna come me. Sono un pittore che non vende quadri, dipingo soltanto l'amore che vedo e alla società non chiedo che la mia libertà.
Vede le fiori nei vostri cannoni.
Bene, con mamma non parlo, col vecchio nemmeno. Lui mette le mie camicie e poi mi critica se vesto così. Guadagno la vita lontano da casa perché ho rinunciato ad un posto tranquillo. Ora mi dite che ho degli impegni che gli altri han preso per me.
Siete dei fiori e i vostri cannoni,
perché loro non vogliono il cielo. Momento le malate, ma non i musicali, che formino gli accordi per
una ballata di pace, di pace. Mettiamo dei fiori e i nostri cannoni, perché non vogliamo mai nel cielo.
E nel 1967 se ne vanno Vivian Lee, no, la storica Rossella O'Hara di Via col Vento, e poi un altro divo del cinema hollywoodiano che è stato un re di Hollywood dagli anni 30 agli anni 60, ovvero Spencer Tracy. Da noi muoiono due grandi italiani, Totò, il principe De Curtis, e Luigi Tenco, il grande, immenso cantautore genovese. Voi tutti conoscete la storia: durante il Festival di Sanremo del 1967 Luigi Tenco viene trovato morto. C'è ancora oggi un mistero che dura da tanti anni sulla sua morte, molti dicono suicidio, molti altri dicono incidente. Noi non vogliamo aggiungere nulla perché troppo si è detto nel corso di tutti questi anni. Vogliamo solo ricordare il grande Luigi Tenco facendovelo ascoltare nella sua ultima interpretazione, che fu Ciao amore ciao.
La solita strada bianca come il sale, il grano da crescere, i campi da arare, guardare ogni giorno se piove o c'è il sole, per saper se domani si vive o si muore, e un bel giorno dire basta e andare via. Strade grigie come il fumo, in un mondo di luci, sentirsi nessuno, saltare cent'anni in un giorno solo, dai carri nei campi agli aerei nel cielo, e non capirci niente, aver voglia di tornare da te. Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao. Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao. Non saper in un mondo che sa tutto, e non avere un soldo nemmeno per tornare. Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao. Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao.
Martedì 27 giugno 1967, mentre in Italia era una giornata molto molto calda e tutti quanti pensavano alle spiagge, cosa succede? Che a Londra entra in funzione il primo bancomat della storia. Se la banca chiudeva i cancelli, cosa si faceva? Bisognava attendere il giorno seguente e comunque affrontare code interminabili agli sportelli. Oggi invece abbiamo le app sul telefonino, oppure riusciamo anche a fare tutto tramite il computer. Quindi in quel 1967 avere un bancomat che togliesse da questa situazione stressante delle code, del dover aspettare, fu una cosa vista con grande grande positività ed interesse. L'invenzione è stata fatta da uno scozzese che si chiamava John Shepherd Barron, e il primo istituto bancario ad avere questo bancomat fu la prestigiosa banca Berkeley di Londra. Dunque, non si metteva ancora la carta plastificata perché non c'era. Come si faceva allora per farlo funzionare? Leggo che si adoperava uno speciale assegno di carta recante un numero identificativo dell'utente. Pensate che da noi in Italia il primo bancomat comparve solo 9 anni dopo, presso la Cassa di Risparmio di Ferrara.
Yeah! I tuoi occhi sono pari a varianti, io ci sono davanti, sì. Yeah! Le tue labbra sono un grosso richiamo per me che ti amo.
Certo,
ma io non devo bruciarmi con una come te, non devo bruciarmi con una come te.
Basta.
Peccato, peccato che tu sei
troppo bene quando voglio.
Pensi già di avermi ammaestrato, ma non sono malato come pensi, no.
Ricordalo.
Ma io non devo bruciarmi con una come te, non devo bruciarmi con una come te.
Basta.
Molte cose, molti servizi che utilizziamo ancora oggi sono nati in quel 1967. Per la prima volta non è arrivato solo il bancomat, ma per la prima volta abbiamo avuto per esempio il CAP in Italia. Abbiamo avuto il 1° luglio esattamente di quell'anno il codice d'avviamento postale, che venne inventato per agevolare lo smistamento della corrispondenza in virtù di un considerevole aumento del traffico postale che chissà per quale ragione c'era stato in quel 1967. E allora vi dico, ragazzi, dai, oggi usiamo solo più le email, i messaggini, eccetera, le emoticon, ma come sarebbe bello ritornare a scrivere le lettere, a mandare cartoline. Cerchiamo di invertire un po' la tendenza, dai, facciamolo, proviamoci, è una cosa che a me piace molto. Poi abbiamo avuto un'altra invenzione nel 1967 e oggi la usiamo sempre. Sì, è ad opera di un fisico della California che era sconosciuto, ma che poi divenne famosissimo. Si chiamava Theodor Maiman e cosa fece? Brevettò il laser, costruì il primo dispositivo basato sulla teoria dell'emissione stimolata di luce pulsata di radiazioni, che era stata sviluppata già nel 17 da Albert Einstein, ma dobbiamo proprio a Maiman questo brevetto del laser. Era il giorno 14 novembre 1967.
In
Nel settembre del 1967 sui quotidiani di tutto il mondo viene scritto che si festeggiano taratata i 90 anni dall'invenzione del fonografo, era l'antenato del giradischi e era stato inventato da Thomas Alva Edison, e il primo fonografo non aveva i dischi, aveva i rulli, praticamente era un pochino come se fossero quei tubi che formano l'anima dei rotoli di Scottex, ok? Per capirci, non erano fatti di carta ovviamente, ma erano ricoperti di stagnola e i suoni venivano incisi in maniera meccanica. Il nostro giornalista italiano Franco Rispoli dice che i 90 anni del fonografo sono un anniversario quasi patetico nell'era che ormai è quella del giradischi. Beh, certo, nel 67 avevamo i 45, i 33, avevamo già anche lo stereo, ma nel racconto di cosa successe 90 anni prima c'è una scena singolare, no? Si racconta che il presidente degli Stati Uniti, che era Rutherford Hayes, e Thomas Alva Edison trascorsero una notte intera alla Casa Bianca ascoltando sul cilindro rotante del primo fonografo una filastrocca per bambini, che era la prima canzone mai stata incisa. Invece il disco vero e proprio come lo conosciamo oggi comparve solo 10 anni dopo, e si disse in tutte quelle cose scritte nel 1967 che l'industria discografica ci mise un pochino a ingranare, perché i grandi artisti e i grossi nomi della musica e del canto ostentavano di disdegnare il nuovo mezzo, no? Un po' come gli aristocratici attori di teatro avrebbero fatto a lungo nei confronti del cinema, e un po' come parecchi attori del cinema avrebbero fatto in seguito con la televisione. Si trattava, dicono, di registrazioni meccaniche, e era un modo artigianesco, dicono così i giornali, artigianesco di inscatolare voci e suoni travasati nei lunghi imbuti a cono che erano progenitori degli attuali microfoni che oggi, 1967, sono pronti a captare ogni sfumatura della musica e della voce per trasferirla sui moderni dischi.
Io sono sicuro che per ogni goccia, per ogni goccia che cadrà, un nuovo fiore nascerà. E su quel fiore una farfalla volerà. Io son sicuro che in questa grande immensità qualcuno pensa un poco a me. Non mi scorderà, sì, io lo so, tutta la vita sempre solo non sarò. Lo saprò, d'essere un piccolo pensiero nella più grande immensità di quel cielo. Non sarò. Tutta la vita sempre solo non sarò. Un giorno proverò un po' d'amore anche per me, per me che sono nullità. Nell'immensità
pettegolezzi leggeri riguardano Frank Sinatra, The Voice e la sua giovanissima moglie Mia Farrow, che aveva sposato un anno prima, nel 1966. Lui ha 51 anni, dalla stampa viene già definito vecchio. Pensate se oggi uno fosse definito vecchio, no? A 51 anni. Mia invece ne ha 21 e viene definita la sposa bambina, e dicono che agli inizi Mia avesse accettato di buon grado la specie di tutela che le offriva Sinatra. Era un pochino come un padre intransigente, lei era intimidita forse dal fatto di vivere accanto ad un uomo che negli Stati Uniti veniva considerato un mito. Poi però la mogliettina ad un tratto esplode. Le cronache dicono che Frank, per fare il duro, la lasciava sola a casa e se ne andava dagli amici, rientrando solo all'alba. E Mia, una sera, senza dire nulla a nessuno, se n'è andata a ballare e ballava degli sfrenati shake in un locale che si chiamava Daisy, un famoso dancing per giovani a Hollywood. Ne è nato uno scandalo perché un fotografo l'ha sorpresa mentre danzava appunto uno shake con l'attore Ryan O'Neill, e la notizia era rimbalzata sui giornali. Poi molti avevano anche preso in giro Frank Sinatra. Frank Sinatra aveva cercato di difendere l'onore proprio e l'onore della moglie, e era finito anche a terra con due denti rotti. Poi aveva proibito alla moglie di tornare sul set, diceva: tu devi stare a casa, non puoi tornare a fare l'attrice né televisiva né cinematografica. Ma Mia Farrow cosa fa? Se ne va e torna a recitare. Ma a questo punto Frank Sinatra, dicono le cronache pettegole, manda un telegramma, sapete all'epoca si usavano i telegramma, dicendo: torna ti prego, ormai ti ho perdonata, torna a casa, non divorziamo più.
L'amore mi fa molto molto ridere, e mai, io dico mai, ci crederò. L'amore quello vero non esiste più, dopo all'improvviso arrivi tu. Se guardo te, io sono bruciata, l'amore c'è, è dentro di me. Amo te, sono bugiarda, bugiarda, lo so. Guardo te, io sono bugiarda.
Signore e signori, abbiamo così concluso il nostro viaggio a ritroso fra i ricordi sui viali del passato. Abbiamo parlato del 1967, l'abbiamo fatto sempre in maniera confidenziale, in modo amichevole e anche leggero. Speriamo di avervi tenuto buona compagnia. Se vorrete, saremo qua anche la settimana prossima con una nuova puntata del nostro programma. Per ora, grazie per l'ascolto e a risentirci.
Avete ascoltato Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo. Magic moments, memories we've been sharing. I'll never forget the moment we kissed the night of the